È un piacere vedervi, ma veramente un piacere. Ringrazio il Signore di essere qui stasera con voi. Ringrazio per le preghiere. Ringrazio il Signore per come mi sento. Mi sento benissimo nel Signore e questa è una cosa meravigliosa. Perché se ci sentiamo bene nel Signore, se ci sentiamo bene spiritualmente, vuol dire che stiamo bene, al di là dei problemi di salute, che, economici o qualsiasi altro problema che si può, diciamo, presentare su questa terra. L'importante è star bene col Signore. Bene, fratelli e sorelle, questa sera mediteremo la fede di Gefte, il nostro fratello antenato Gefte. Io, a dire la verità, quando ho cominciato questa meditazione, al di là del problema di salute, pensavo di riuscire a fare Gefte e Sansone insieme. Però poi il Signore mi ha portato su un aspetto della fede di Gefte e poi ho finito con Gefte questa meditazione, quindi Sansone lo mediteremo se il Signore vuole la prossima volta. Questa dodicesima parte la dedichiamo alla fede di Gefte. Dopo Tola e Jair, giudici di Israele, i figlioli di Israele continuarono a fare il male agli occhi del Signore, servendo a dei e idoli stranieri, di Astarta, di Baal, di Moab, eccetera, e non servirono più il Signore. Dal canto suo il Signore Dio li diede nelle mani dei Filistei e degli Ammoniti per ben 18 anni, come dice la parola. Leggiamo in Giudici capitolo 10, versetto 7 e 8. L'ira dell'Eterno s'accese contro Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figlioli di Ammon. E in quell'anno questi angariarono ed oppressero i figlioli di Israele per 18 anni, oppressero tutti i figlioli di Israele che erano di là dal Giordano nel paese degli Amorei e Galaad. I figlioli di Ammon, fratelli e sorelle, passarono il Giordano per andare a combattere contro Giuda, Beniamino e contro la casa di Efraim. E quindi Israele fu in grande angustia. Questo lo dice il versetto 9. Quindi il Signore mandò grande angustia ad Israele per essersi allontanato da lui. Israele, vedendosi a mal partito, si ricordò del Signore e invocò il suo nome per essere liberato. Riflettendo questi passi, fratelli e sorelle, vediamo chiaramente che quando il figliolo del Signore si allontana da lui, il Signore mette il credente in condizioni da farlo gridare a lui e farlo tornare a lui, usando modi e tempi anche in modo drastico, cioè mettendo il credente in difficoltà. E più il figliolo si allontana, più il Signore aggrava la sua mano su di lui, per farlo tornare a lui. Quindi, vedendosi a mal partito, i figli di Israele gridarono all'Eterno per essere liberati. Leggiamo sempre in Giudici, capitolo 10, versetti da 10 a 14. Allora i figlioli di Israele gridarono all'Eterno, dicendo: abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito gli idoli di Baal. E l'Eterno disse ai figlioli di Israele: non vi ho io liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figlioli di Ammon e dai filistei? Quando i sidoni, gli amalechiti e i maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai io dalle loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avete servito ad altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dèi che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia. Fratelli Fratelli e sorelle, il Signore, come prima risposta, dice questa cosa ai figli di Israele, e la sua intenzione è quella di non liberarli dai loro nemici, perché loro lo hanno abbandonato, facendo il male e imitando i popoli pagani. Vediamo anche in Geremia, al capitolo 2, versetto 26 a 28, cosa dice il Signore agli israeliti attraverso Geremia. Versetto 26 e 28. Come il ladro è confuso quando è colto sul fatto, così sono confusi quelli della casa di Israele. Essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti, i quali dicono al legno: tu sei mio padre, e alla pietra tu ci hai dato la vita, poiché essi mi hanno voltato le spalle e non la faccia. Ma nel tempo della loro sventura dicono: levati e salvaci. E dove sono i tuoi dei che ti sei fatti? Si levino se ti possono salvare nel tempo della tua disventura, perché, o Giuda, tu hai tanti dei quante città. Il fatto che dice qui il Signore in Geremia, il fatto di voltare le spalle e non la faccia, mi ha fatto riflettere sul fatto che quando il credente parla col Signore, dovrebbe essere collegato tutto il suo essere, la bocca, la mente, il cuore, lo spirito e l'anima. Perché se si parla col Signore solo con la bocca e con la mente, il Signore non sa cosa farsene dei nostri discorsi, non sa cosa fare dei discorsi della preghiera, dei discorsi della richiesta di aiuto del suo figliuolo, perché non c'è tutto l'essere insieme. Il Signore ci ha creati corpo, anima, spirito e mente, quindi deve essere tutto collegato. Poi è arrivato lo Spirito Santo dentro di noi, ancora meglio del meglio. Quindi noi, quando ci rivolgiamo al Signore, dobbiamo porre attenzione di non parlare solo con la bocca, ma di tutto l'essere deve parlare. Anzi, se possiamo dire, mantenerci un po' la bocca chiusa, ma facciamo parlare il cuore, col pensiero, il cuore, l'anima, lo spirito, col Signore. Perché il fatto di voltare le spalle e non la faccia, secondo me vuol dire anche un po' questo, perché noi con la bocca parliamo, ma con il resto non siamo col Signore. Se il credente, non quando parla col Signore, sia la preghiera, sia un'intercessione, sia una richiesta di aiuto dal Signore, e parla e lo dice con la bocca, ma c'è uno di questi quattro o cinque elementi che manca, il Signore, secondo me, ascolta o poco o niente di quello che diciamo. Bisogna che colleghiamo tutto. Per collegare tutto bisogna mettersi davanti al Signore, umiliarsi e dire: Signore, io voglio essere collegato con te, tu, con tutto me stesso, non voglio togliere niente di me. Allora vuol dire che lo guardiamo in faccia e non gli abbiamo girato le spalle. Fratelli e sorelle, perché il Signore in un primo momento ha rifiutato di liberare Israele dai suoi nemici? Semplicemente perché avevano voltato le spalle al Signore, ma non la faccia. Voltato le spalle perché avevano tanti idoli e dei, ma vedendosi attaccati dai loro nemici, con la faccia si rivolsero di nuovo al Signore. Non basta, fratelli, chiedere al Signore di essere liberati. Non basta implorare il Signore per essere liberati. Non basta chiedergli solo con la bocca. C'è bisogno di metterci anche il cuore, perché se con la bocca noi siamo col Signore, ma col cuore coltiviamo i nostri idoli nel nostro cuore, il Signore non ci libera, semplicemente perché la nostra fede è rivolta agli idoli e non al Signore. Leggiamo nel Salmo 78, i versetti da 34 a 37. Quando egli li uccideva, essi lo ricercavano e tornavano bramosi di ritrovare il Dio. Essi ricordavano che Dio era la loro rocca e l'Iddio Altissimo, il loro Redentore, Essi però lo lusingavano con la loro bocca e gli mentivano con la loro lingua. Il loro cuore non era dritto verso lui e non erano fedeli al suo patto. Leggiamo anche in Ezechiele, capitolo 33, versetti 31 e 32, che dice: «E vengo da te come fa la folla, e il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ed ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore d'uno che abbia una bella voce e sappia suonar bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica». Avete capito, fratelli e sorelle, perché il Signore non li liberava? Semplicemente perché gli avevano voltato le spalle e non la faccia. Facciamo attenzione anche noi a non avere questo atteggiamento. Il Signore, per poterci liberare, ha bisogno di due cose. Ha bisogno che noi lo invochiamo, che confessiamo il nostro peccato, e questa è la prima parte. La seconda parte è di abbattere tutti gli idoli che abbiamo costruiti nel nostro cuore. Una volta abbattuti gli idoli e fatta pulizia nel nostro cuore, portiamo al Signore non solo le parole, non solo la nostra confessione di peccato, ma portiamo a Lui anche il nostro cuore, tutto intero, e diamoglielo nelle sue mani. Il nostro cuore nelle mani del Signore viene risanato da qualsiasi ferita, viene ripulito da qualsiasi sporcizia, perché è il Signore che lo dice. E Lui nel suo invito ci dice: vieni a me, io ti ripulisco, io ti sano, oggi ti salvo dai tuoi nemici, ma vieni a me con integrità di cuore. Leggiamo in Proverbi, capitolo 10, versetto 8, che dice: «Il savio di cuore accetta i precetti, ma lo stolto di labbra va in precipizio». Ancora Proverbi, capitolo 16, versetto 3, che dice: «Rimetti le cose tue nell'Eterno, e i tuoi disegni avranno buona riuscita». Proverbi 16, versetto 20 dice: «Chi presta attenzione alle parole se ne troverà bene». Chi presta attenzione alla parola, a quale parola? Alla parola del Signore, intendiamo. Alla parola del Signore dobbiamo prestare attenzione, non alla parola degli uomini. Lo ripeto, versetto 20 di Proverbi dice: «Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, è beato colui che confida nell'Eterno». Ancora, capitolo 16 di Proverbi, versetto 23, «Il cuore del savio gli rende assennata la bocca e aumenta il sapere sulle sue labbra». Non ricordo dove il Signore dice: «Figlio mio, dammi il tuo cuore». Mi sembra sempre in Proverbi, però non sono riuscito a trovarlo. Il Signore dice: «Dammi il tuo cuore», solo le parole non bastano. Fratelli, quand'è che il Signore si accora a liberare di nuovo Israele? Il Signore decide di liberare ancora Israele quando vede che il suo popolo dalle parole passa ai fatti. Cioè dalle parole poi comincia a praticare la parola del Signore. Israele, dopo aver invocato il Signore per essere liberato, passa ai fatti. Cosa fa? Vediamolo in Giudici, capitolo 10, versetti 15 e 16, che dice: «E i figlioli di Israele dissero all'Eterno: abbiamo peccato, facci tutto quello che a te piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi». Allora, però non è finita qui, non parlarono solo con la bocca. «Facci tutto quello che a te piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi». Ma dopo, cosa fecero appena dopo? Allora tolsero di mezzo a loro gli dèi stranieri e servirono all'Eterno, che si accorò per l'afflizione di Israele. Pentimento sincero, cuore integro, il Signore arriva, è libera. Il Signore l'Eterno, dopo aver visto che Israele ha demolito gli idoli e rigettato gli dei stranieri, si accorò per liberarli, ebbe pietà, perdonò l'iniquità, trattenne la sua ira e li liberò, come dice ancora nel Salmo 78, ai versetti 38 e 39, che dice: ma egli, che è pietoso, che perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore, più volte rattenne la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo cruccio. Egli si ricordò che essi erano carne, un fiato che passa e non ritorna. Quindi Israele diede non solo la mente, non solo la bocca, ma anche il loro cuore al Signore. E il Signore poté liberarli, perché non erano più di spalle, ma si misero di rimpetto al Signore. Non avevano solo la faccia verso il Signore con le spalle girate, ma erano proprio messi di rimpetto al Signore. Quindi erano un tutt'uno verso il Signore. Con la mente, labbra e cuore, riponendo la loro fede nel Signore, e il Signore, l'Eterno, suscitò loro un altro liberatore, Gefte, che fu anche giudice di Israele per 18 anni. Leggiamo in Giudici, capitolo 10, versetto 17 e 18, che dice: i figlioli di Ammon s'adunarono e si accamparono in Galaad, e i figlioli di Israele si adunarono pure e si accamparono a Mizpah. Il popolo, i principi di Galaad, si dissero l'uno all'altro: chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figlioli di Ammon? Quegli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galaad. Quindi gli anziani di Galaad andarono da Gefte per proporgli di essere loro capo e combattere contro gli ammoniti. Gefte in un primo momento non accettò, perché tempi addietro lo avevano cacciato dal loro territorio. Ma gli anziani molto probabilmente gli chiesero scusa, anzi io sono proprio sicuro che gli chiesero perdono, gli chiesero scusa, perché i passi che leggeremo adesso ce lo dicono, ce lo fanno pensare che hanno proposto a Gefte di perdonarli. Gli anziani molto probabilmente gli chiesero scusa e Gefte accettò di essere loro capo. Leggiamo in Giudici capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 11. Or Gefte il Galaadita era un uomo forte e valoroso, figliolo di una meretrice. Anche questa volta il Signore menziona, si è servito di Gefte, figliolo di una meretrice. Si vede che il Signore non ha riguardi personali. Chi gli è accetto, chi gli è gradevole, chi invoca il suo nome, viene salvato. Per qualsiasi cosa abbia fatto prima, viene salvato, viene perdonato, viene lavato. Il sangue di Gesù lo copre, lo copre continuamente da quando crede che diventa figliolo di Dio fino alla sua dipartita, quando se ne va col Signore. E aveva Galaad per padre. La moglie di Galaad gli aveva dato dei figlioli, e quando questi figlioli della moglie furono grandi, cacciarono il loro fratello Gefte, e gli dissero: tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figliolo di un'altra donna. E Gefte se ne fuggì, lungi dai suoi fratelli, e si stabilì nel paese di Tob. Degli uomini da nulla si raccolsero attorno a Gefte e facevano delle incursioni con lui. Qualche tempo dopo avvenne che i figlioli di Ammon mossero guerra a Israele, e come i figlioli di Ammon muovevano guerra a Israele, gli anziani di Galaad andarono a cercare Gefte nel paese di Tob e dissero a Gefte: vieni, sii nostro capitano e combatteremo contro i figlioli di Ammon. Ma Gefte rispose agli anziani di Galaad: non mi avete voi odiato e cacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angustia? E gli anziani di Galaad dissero a Gefte: appunto per questo torniamo ora da te. onde tu venga con noi e combatta contro i figlioli di Ammon, e tu sia capo di tutti noi abitanti di Galaad. Gefte rispose agli anziani di Galaad: se mi riconducete da voi per combattere contro i figlioli di Ammon e l'Eterno li dà in mio potere, io sarò vostro capo. E gli anziani di Galaad dissero a Gefte: l'Eterno sia testimone tra noi e ci punisca se non facciamo quello che hai detto. Gefte dunque andò con gli anziani di Galaad, il popolo lo costituì suo capo e condottiero. E Gefte ripeté davanti all'Eterno a Mizpa tutte le parole che aveva detto prima. Fratelli, al versetto 8, dove gli anziani dicono a Gefte: appunto per questo, ora storniamo da te, onde tu venga con noi, c'è la lettera di, come richiamo, di un versetto parallelo. Quindi io sono sicuro che loro gli hanno chiesto perdono, gli chiesero perdono, perché questo versetto parallelo ce lo dice, che cita il Vangelo di Luca, capitolo 17, versetti 3 e 4, che dicono: badate a voi stessi, se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro a te 7 volte al giorno, e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonagli. Quindi il Signore, cioè Gefte, poi dopo la prima parte che voleva tenersi fuori, poi il Signore comincia a commuovergli il cuore e alla fine Gefte acconsente. Ma acconsente perché ha capito che gli anziani gli hanno chiesto perdono. E questo versetto è indirizzato anche a Gefte, perché il Signore gli fa capire: se loro sono venuti da te e ti hanno chiesto perdono, tu gli devi perdonare. Se hanno peccato 7 volte al giorno contro di te, tu gli devi perdonare 7 volte al giorno. Adesso sono venuti da te, si sono scusati, ti hanno chiesto perdono. Se tu ti ritieni mio figliuolo, tu devi perdonare. Gefte perdona. Israele, gli anziani di Galaad, dopo aver invocato il Signore e tolti gli idoli stranieri di mezzo a loro, si comincia a esercitare la fede. Riconoscono di aver peccato contro Gefte davanti a lui e Gefte, da canto suo, perdona. Quindi mette in pratica i passi di Luca, capitolo 17, versetti 3 e 4. Anche lui esercita la fede e perdona. E va con loro. In questi discorsi tra Gefte e gli anziani di Galaad si comincia anche a menzionare il nome del Signore, perché al versetto 9 Gefte dice: se mi riconducete da voi per combattere contro i figlioli di Ammon e l'Eterno li dà in mio potere, io sarò vostro capo. E gli anziani di Galaad dissero a Gefte: l'Eterno sia testimone tra noi e ci punisca se non facciamo quello che hai detto. Quindi c'è il ritorno al Signore da parte di Israele e la fede di Gefte che comincia a menzionare l'Eterno. Ecco che viene fuori la fede nel Signore. Anche quando Gefte manda dei messi al re dei figlioli di Ammon, Gefte dà gloria al Signore. C'è tutto un discorso tra Gefte e il re degli Ammoniti che non andiamo a leggere, ma leggiamo solo i passi più significativi, dove Gefte mette il Signore in risalto al primo posto per fede. Leggiamo Giudici capitolo 11, versetti 21 a 23. E l'Eterno, il Dio di Israele, diede... E l'Eterno, questo è Gefte che parla, e l'Eterno, il Dio di Israele, diede Sion e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei, che abitavano quella contrada. Conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Yabok e dal deserto al Giordano. E ora che l'Eterno, il Dio di Israele, ha cacciato gli Amorei dinanzi a Israele, che è il suo popolo, dovresti tu possedere il suo paese? Gefte disse al re degli Ammoniti: non possiedi tu quello che Chemosh il tuo Dio ti ha fatto possedere? Così anche noi possedere il paese di quelli che l'Eterno ha cacciati dinanzi a noi. Quindi viene messo in risalto il nome dell'Eterno. Davanti viene messo il Signore. Fratelli, ecco che la fede di Geffete è operante. Geffete non dice: quei territori li abbiamo conquistati noi e ora tu li rivuoi indietro, ma dice: l'Eterno ha cacciato dinanzi a noi quei popoli. Geffete dimostra la sua fede davanti agli ammoniti e testimonia del Signore davanti a loro, dando il merito di quelle conquiste al Signore, e quindi dà gloria a Dio. Geffete fa dire dai suoi messi al re di Ammon queste parole, sempre capitolo di Giudici 11, versetto 27, che dice: e io non t'ho offeso, e tu agisci male verso di me, muovendomi guerra, l'Eterno il giudice, giudichi oggi tra i figlioli di Israele e i figlioli di Ammon. Sempre il Signore davanti. Il re di Ammon non ascoltò le parole che Geffete gli aveva fatto dire dai suoi messi e si preparò per la guerra, per combattere contro Israele. Leggiamo sempre Giudici capitolo 11, versetto 29. Allora lo spirito dell'Eterno venne su Geffete, che attraverso Galaad e Manasse passò Mizpa di Galaad, e da Mizpa di Galaad mosse contro i figlioli di Ammon. Però prima di iniziare a combattere contro gli ammoniti, Geffete fece un voto al Signore. Un voto, io guardando a quei tempi, guardando a oggi, io quel voto non l'avrei mai fatto. Mettendomi nei panni di Geffete, forse Geffete fece una mossa molto azzardata, molto tempestiva, fece quel voto senza pensare alle conseguenze ha avuto nella sua vita, nella vita della sua famiglia. Leggiamo Giudici capitolo 11, versetto 30 a 35. E Geffete fece un voto all'Eterno e disse: se tu mi dai, andiamo bene fratelli e sorelle, disse se, non disse tu sicuramente mi darai i figlioli di Ammon nelle mani e li sconfiggerai attraverso di me, no, disse, mise in mezzo un se tu mi dai, poi questo lo rifletteremo un po' più avanti, se tu mi dai nelle mani i figlioli di Ammon, la persona che uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dai figlioli di Ammon sarà dell'Eterno e io lo offrirò in olocausto. E Geffete marciò contro i figlioli di Ammon per far loro guerra e l'Eterno glieli diede nelle mani ed egli inflisse loro una grandissima sconfitta da Aroer fino verso Minnit, prendendo loro 20 città e fino ad Abel Keramim. Così i figlioli di Ammon furono umiliati dinanzi ai figlioli di Israele. O Geffete se ne tornò a Mizpa, a casa sua. Ed ecco, uscì d'incontro la sua figliuola, con timpani e danze. Era l'unica sua figlia. Non aveva altri figlioli, né altre figliuole. E come la vide, si stracciò le vesti e disse: ah, figlia mia, tu mi accasci, tu sei fra quelli che mi conturbano, poiché io ho dato parola all'Eterno e non posso ritrarmene. Fratelli e sorelle, al versetto 30, Geffete fece un voto all'Eterno e disse: se tu mi dai i figlioli di Ammon nelle mani e li sconfiggo, io ti prometto che la prima persona che uscirà dalla mia casa te la offrirò in olocausto. Evidentemente Geffete o aveva un po' paura di affrontare la guerra contro gli ammoniti o non aveva una fede abbastanza solida nel Signore. Ebbe fretta di parlare al Signore e gli fece questo voto. Probabilmente parlò al Signore ma non si mise all'ascolto del Signore e fece questo voto. Geffete sapeva benissimo di avere una sola figliuola. Aveva solo quella. Dopo aver fatto questo voto, Geffete inflisse una grande sconfitta agli ammoniti, prendendogli 20 città. Poi se ne tornò a casa sua. Ma mentre era nelle vicinanze di casa sua figlia uscì danzando con timpani e piena di gioia andò incontro a suo padre perché tornava vittorioso dalla guerra. Ma la gioia della vittoria di Geffete si tramutò presto in tristezza e pianto per il voto di Geffete. Geffete disse a sua figlia: figlia mia, tu mi accasci. Ma con molto dolore Geffete mantenne il suo voto al Signore e dopo 2 mesi offrì sua figlia in olocausto. Fratelli e sorelle, molto probabilmente Geffete e sua moglie si portarono questo dolore fino alla tomba, fino alla loro morte, sicuramente. Geffete aveva avuto fretta a fare questo voto e parlò al Signore come uno stolto. E non sono io che lo dico, non sono io a dirlo, ma lo dice la parola del Signore. Leggiamo in Ecclesiaste, al capitolo 5, al versetto 1, dal versetto 1 al versetto 7, che dice: «Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e apprestati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non s'affretti a proferire verbo davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con la moltitudine delle occupazioni vengono i sogni, e con la moltitudine delle parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, poiché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto. Però, dice anche, meglio è per te non far voti, meglio è per te non fare voti, che farne e poi non adempierli. Non permettere alla tua bocca di rendere colpevole la tua persona e non dire davanti al messaggero di Dio è stato uno sbaglio, perché il Dio s'adirerebbe egli per le tue parole e distruggerebbe l'opera delle tue mani, poiché se vi sono delle vanità nella moltitudine dei sogni, ve ne sono anche nella moltitudine delle parole. Perciò temi il Dio. Al versetto 1 abbiamo letto: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio. Fratelli e sorelle, quando andiamo alla casa di Dio, cosa andiamo a fare? Alle riunioni, a evangelizzare. Con che cuore andiamo? Andiamo per il Signore, per fare la sua opera e compiere la sua volontà? Dobbiamo essere in comunione con Lui, innanzitutto. Chiedere al Signore di caricarci di fede, perché se non abbiamo fede, noi come possiamo trasmetterla agli altri? Se non siamo forti nel Signore, come possiamo trasmettere le sue certezze a chi ci ascolta? Perciò, quando andiamo alla casa di Dio, andiamo per il Signore. Ai tempi del Signore Gesù si andava al Tempio per leggere e spiegare la legge di Mosè e i profeti, ma non sempre era così. E ci sono dei passi della parola che ce lo dimostrano. Questi passi si trovano in Matteo capitolo 21, versetti 12 e 13, si trovano in Marco capitolo 11 versetti da 15 a 18, in Luca capitolo 19 versetti 45 e 48 e in Giovanni capitolo 2 versetti da 13 a 16. Noi leggiamo solo quelli in Giovanni, leggiamo solo i passi riportati nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2 versetti 13 a 16, che ci dice: «Or la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i cambiamonete seduti, e fatta una sferza di cordicelle scacciò tutti fuori del Tempio, pecore e buoi, e spargliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole, e a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Ecco, c'erano alcuni che andavano al Tempio, ma ci andavano per fare i loro affari. Noi veniamo qui, in questo Tempio, tutti insieme. Noi siamo il Tempio del Signore, siamo il corpo del Signore. È mai possibile che magari io vengo qua e poi, stando in mezzo a voi con la mente, me ne vado da un'altra parte per fare i miei affari? Assolutamente no, assolutamente no. Dobbiamo stare rivolti al Signore, mente, anima, corpo e spirito. Soltanto così c'è la comunione col Signore. Noi veniamo qui per stare col Signore. E quando magari ci può passare qualche pensiero, buttiamolo subito via. Facciamo spazzare subito. Così il Signore ci ripristina immediatamente. Questo il Signore l'ha lasciato per noi, per farci capire che il Tempio del Signore può essere usato anche in altri modi. Modi sbagliati, modi peccaminosi. Invece il Tempio di Dio va usato come il Signore comanda. Va praticato come il Signore comanda. Queste persone non andavano al Tempio perché avevano fede nel Signore, ma ci andavano per fare i loro affari. Ma noi che abbiamo riposto la nostra fede nel Signore, andiamo alle riunioni, alle evangelizzazioni, in preghiera, con un cuore spazzato dal Signore, per poter fare i suoi affari e non i nostri. Se qualche volta non è così, ce ne accorgiamo, mettiamoci prima davanti al Signore, confessiamo la nostra indigenza. E il Signore è fedele e ci purifica da ogni cosa che non gli piace. E poi andiamo. Sempre al versetto 1 di Ecclesiaste, capitolo 5, dice: E appressati per ascoltare anziché per offrire. E apprezzati per ascoltare anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. In Proverbi, capitolo 12, versetto 15, Salomone dice: la via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Su un foglietto del calendario cristiano ho letto che se abbiamo due orecchie e una sola bocca, significa che dobbiamo ascoltare il doppio di quanto parliamo. Io però dico, e lo dico a me stesso, che è ancora meglio ascoltare più del doppio, il quadruplo, e di parlare dicendo il necessario, il giusto. Se vogliamo crescere nella fede, nel Signore, ancora di più, dobbiamo ascoltare la sua parola. Ancora di più, come dice l'Apostolo Paolo in Romani, capitolo 10, versetto 17, leggiamo: così la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Quindi il nostro udire dobbiamo averlo per mezzo della parola di Cristo. Il nostro udire deve essere la parola di Cristo. Non dobbiamo interessarci dell'udire del mondo. Così, colà, questo, quell'altro. Io quando vado giù, vedo sempre, come disse l'altra volta, ci sono molti persone che conosco, anche parenti, si mettono lì e parlano, sparlano, maldicenza, critiche, giudizi. Ma oltre a questo parlano anche di tante cose vane, che non ce n'è una dritta, una sola sillaba dritta. Fratelli, è vero che la fede viene dall'udire, ma non viene dall'udire la parola di Cristo, non per altro, se vogliamo crescere la fede in Lui. Dunque, fratelli, tornando a Gefte, lui fece questo voto tremendo al Signore. Si impegnò a offrire in olocausto chiunque usciva per primo da casa sua, al suo ritorno. E uscì sua figlia, l'unica figlia che aveva. Gefte mantenne l'impegno che aveva preso col Signore e lo offrì in olocausto al Signore. Seppur con molto dolore, sicuramente, mantenne la parola data al Signore. Leggiamo di nuovo capitolo 11 di Giudici, il versetto 30 e 31, che dice: e Gefte fece un voto all'Eterno e disse: se tu mi dai nelle mani i figlioli di Ammon, la persona che uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dai figlioli di Ammon, sarà dall'Eterno e io lo offrirò in olocausto. Allora, abbiamo detto che Gefte dice: se tu mi dai nelle mani. Gefte disse: se tu mi dai nelle mani. Quel se mi ha fatto riflettere sulla fede nel Signore. Non abbiamo tutti la stessa fede, sicuramente. Né i credenti di ieri né quelli di oggi hanno la stessa fede. Gefte disse: se mi dai nelle mani. Andiamo a vedere invece la fede di Davide, quando sconfisse Golia di Gat. Saul, senza fede nel Signore, era scettico e disse a Davide, al capitolo 17 di Prima Samuele, Saul dice a Davide, tu non puoi andare a batterti con questo filisteo, poiché tu non sai che è un giovanetto ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Saul aveva paura. Gli israeliti erano di fronte al filisteo, a Golia, e avevano paura di affrontarlo. Erano già alcuni mesi che il filisteo si presentava ogni mattina per poter avere qualcuno da combattere, ma non ci andava nessuno. Ci andò Davide. Saul aveva paura, fratelli e sorelle, con poca fede o addirittura senza fede. Si ha sicuramente paura, perché le certezze del Signore in noi o si indeboliscono o addirittura scompaiono. Perciò dobbiamo vegliare e nutrire la nostra fede con la parola del Signore. Solo così, con la parola e la preghiera, la nostra fede è costante e si rafforza giorno per giorno. Abbiamo detto che Saul non credeva che Davide poteva affrontare Goliat, ma Davide, sicuro di sé, perché confidava nel Signore, insistette e andò ad affrontare il nemico prima di combattere contro Goliat. Ci fu uno scambio di frasi tra Davide e Goliat. Vediamo cosa si dissero l'uno all'altro. Leggiamo in Prima Samuele capitolo 17 versetti da 42 a 47. E quando il filisteo ebbe scorto Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un giovanetto, biondo e di bell'aspetto. Il filisteo disse a Davide: sono io un cane che tu vieni contro a me col bastone? E il filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. E il filisteo disse a Davide: vieni qua che io dia la tua carne agli uccelli del cielo e alla bestia dei campi. Allora Davide rispose al filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavoletto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno, degli eserciti, del Dio e delle schiere di Israele, che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri degli eserciti dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, e tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine, sarebbero tutti i soldati israeliani che erano lì prima pieni di paura, cosa dice Davide? E tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani. Fratelli e sorelle, Davide combatte contro il Filisteo, senza armi, solo con la fionda, sicuro che la vittoria sarebbe venuta dal Signore. Non disse: se il Signore ti dà nelle mie mani, io ti ucciderò, ti abbatterò. Disse: il Signore ti ha dato nelle mie mani, e io ti ucciderò, ti abbatterò e ti taglierò la testa. Davide disse queste parole al Filisteo, senza se e senza ma. Per la sua fede sapeva che il Signore avrebbe agito dicendo al Filisteo in che modo lo avrebbe ucciso. E così avvenne. Al versetto 47 Davide dice: e tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani. E così avvenne. Per la fede certa di Davide, il Signore, il Dio, salvò tutto Israele dai Filistei. E così anche gli israeliti, che poco prima erano pieni di paura e terrore, acquistarono forza e coraggio e sconfissero tutto l'esercito dei Filistei. In Atti degli Apostoli, il Signore, il Dio, testimonia e dice: ho trovato Davide, figliolo di Jesse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Dopo aver rimosso Saul perché non gli era fedele, il Signore stabilì Davide come re sopra Israele. Leggiamo in Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 22, che dice: «Poi rimossolo suscitò loro Davide per re, al quale rese questa testimonianza: Io, dice il Signore, ho trovato Davide, figliolo di Jesse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere». Fratelli e sorelle, il re Davide non giudicava, non mormorava, non faceva maldicenza, ma metteva sempre le sue cose nelle mani del Signore. Davide era un peccatore come noi, ma camminava con Dio. Lui partecipava tutta la sua vita al Signore, sia nel bene che nel male. La sua fede era costante e ferma in Dio. Davide sapeva per certo che le armi per combattere non contavano, ma era il Signore che combatteva per loro. Ieri come oggi e domani, e questo lo vediamo anche nel libro del profeta Zaccaria, al capitolo 4, versetto 6, che dice: «Allora egli rispondendo a me disse: E questa è la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele, non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti». Le nostre vittorie non sono né per potenza né con la forza, ma è il Signore che le combatte per noi, è per lo Spirito del Signore che noi facciamo vivere dentro di noi, che vince tutte le nostre battaglie, sconfigge tutti i nostri nemici. Abbiamo capito, fratelli e sorelle, il Signore vuole che il nostro cuore deve essere simile al suo cuore. Solo così noi siamo in armonia col Signore e Lui combatte per noi. E combattendo Lui per noi, anche le nostre sconfitte sono su questa terra diventano delle grandi vittorie davanti a Lui e anche ai nostri occhi, perché non è né la forza né la potenza che vincono, ma è lo Spirito del Signore che vince per noi. Vediamo cosa ci dice il Signore ancora in Zaccaria, capitolo 3, versetti 6 e 7. «E l'angelo dell'Eterno fece a Giosuè questo solenne ammonimento. Così parla l'Eterno degli eserciti: se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che t'ho comandato, anche tu governerai la mia casa e custodirai i miei cortili. E io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me». Il Signore non solo ci libera su questa terra, non solo ci rende vittoriosi su questa terra, ma cosa ci promette se camminiamo nelle sue vie? Ci promette che custodiremo i suoi cortili, che ci darà libero accesso fra quelli che stanno davanti a Lui, nel suo regno. Abbiamo capito, fratelli e sorelle, il privilegio che il Signore ci dà se camminiamo alla sua presenza? Nelle sue vie noi governeremo la sua casa, custoderemo i suoi cortili e avremo libero accesso fra quelli che stanno davanti al Signore. Cioè avremo libero accesso a stare personalmente, spiritualmente, davanti al Signore, tutti quanti insieme. Leggiamo ancora in Zaccaria, capitolo 7, versetto 2 a versetto 10. «Quelli di Betel aveva mandato Saretser a Regem Melech con la loro gente per implorare il favore dell'Eterno e per parlare ai sacerdoti della casa dell'Eterno, degli eserciti e ai profeti. In questo modo, dobbiamo noi continuare a piangere il quinto mese e a fare astinenza come abbiamo fatto per tanti anni?» E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini, dice Zaccaria: «Parla a tutto il popolo del paese e ai sacerdoti e di: quando avete digiunato e fatto cordoglio il quinto e il settimo mese, durante questi 70 anni, avete voi digiunato per me, proprio per me? E quando mangiate, quando bevete, non siete voi che mangiate e voi che bevete? Non dovreste voi dare ascolto alle parole dell'Eterno, degli eserciti, che ha proclamate per mezzo dei profeti di prima, quando Gerusalemme era abitata e tranquilla, con le sue città all'intorno, ed erano pure abitati il mezzogiorno e la pianura? E la parola dell'Eterno fu rivolta a Zaccaria in questi termini. Così parlava l'Eterno degli eserciti: fate giustizia fedelmente e mostrate l'uno all'altro bontà e compassione. Non opprimete la vedova né l'orfana, lo straniero né il povero, e nessuno di voi macchini del male contro il fratello nel suo cuore. Ecco quello che il Signore vuole. È inutile fare il digiuno il settimo mese, il nono mese, o piangere, o tirare a strapparsi i capelli, o fustigarsi, e poi non facciamo quello che dice nella seconda parte. Non serve a niente. Pagare la decima. Pagare, il Signore Gesù dice nei Vangeli, chiama stolti i farisei, perché dice pagate la decima dell'aneto e di tutto, però poi dite a vostra madre e a vostro padre, con quello che vi potrei assistere, è corban, è offerta a Dio. Ma l'offerta a Dio qual è? L'offerta a Dio è la misericordia, la compassione, l'amore, la fede, l'amore per gli altri, che il Signore stesso ha messo nel nostro cuore. Noi non siamo capaci di, io non sono capace di amare. Però mi rendo conto che sto amando perché è il Signore che mette l'amore nel mio cuore. Il Signore attraverso la fede mette l'amore, mette la compassione, mette la misericordia. Qualsiasi persona vedo, io la amo, dell'amore del Signore. E mentalmente prego per le persone affinché passo, quando le incontro, che passo, muovendo le labbra a voce bassa, prego per loro. Vedo che l'amore in me c'è. Perché c'è? Perché? Perché vado dal Signore, perché vado dal Signore. Dobbiamo andare dal Signore. Dobbiamo dargli la decima del nostro tempo al Signore. Il Signore, della decima dei nostri averi, non sa cosa farsene. Il Signore, noi gliela diamo, perché con quella manteniamo il locale, facciamo tutte le cose che bisogna fare, va bene. Ma non è quella la decima, la vera decima del Signore. È la decima del tempo, è la decima del nostro cuore, di quello che noi offriamo, la nostra, è la decima della nostra persona completa di spirito, anima, corpo e mente, di quello che offriamo al Signore. Cosa offriamo al Signore? Offriamo di amare, di avere compassione, di avere misericordia. Questa è la vera decima che il Signore vuole. L'integrità di cuore, la verità. Lui vuol vedere la verità. Lui la conosce la verità del nostro cuore. Vuol sentirlo dirlo anche da noi, che noi riconosciamo se c'è qualche piccolezza, qualche piccola spina da tirare via. Diciamo, Signore, tirala via questa spina. Non nascondiamolo, perché lui la conosce, è inutile andarsi a nascondere. Questo vuole il Signore. Il Signore vuole che noi diciamo accrescici la fede, il Signore ce l'accresce la fede, ma insieme alla fede dobbiamo far sì che l'amore, la compassione e la misericordia crescono insieme, devono crescere insieme, perché sennò c'è uno squilibrio, non può crescere la fede se non cresce l'amore. Non può crescere la fede se non cresce l'amore, la misericordia, la compassione. Deve crescere tutto insieme. Questa cosa il Signore me l'ha fatta vedere proprio chiaramente. E io sono molto contento di questo. Sono molto contento. Perché lo vedo nel mio fare, lo vedo che io metto in pratica questa cosa. E il Signore vuole che noi dobbiamo praticare, gli altri devono vedere queste cose. Soltanto così possiamo essere giudicati diversi da loro. Fratelli e sorelle, il digiuno, il pianto, l'astinenza, fatti solo formalmente, come faceva il popolo di Israele, non serve a niente, anzi ci tiene lontani dal Signore. Invece il Signore approva molto ed è vicino a noi se viviamo esercitando la nostra fede, facendo giustizia secondo il Signore, mostrando bontà e compassione, e perdonando, amando, senza opprimere e senza macchinare il male, specialmente per i nostri fratelli. Stando in comunione col Signore e ubbidendo alla sua parola, noi cresciamo nella fede, cresciamo nella fede, cresciamo nell'amore. Queste virtù sono visibili solo se noi le pratichiamo. Se noi non le pratichiamo, la nostra fede e il nostro amore sono muti e non portano giovamento né a noi né agli altri. Il Signore ci ama ad ascoltare la sua parola, a farla entrare nel nostro cuore a farla crescere. In questo modo cresce la nostra fede, il nostro amore verso il Signore e verso gli altri. Solo così noi viviamo e mostriamo agli altri le virtù del Signore Gesù Cristo. Il Signore ci chiama a metterlo alla prova. Il Signore ci chiama a metterlo alla prova, dice: mettetemi alla prova. Se voi vivete come io vi sto dicendo, mettetevi alla prova, provatemi. E c'è un passo che voglio leggere. Il Signore ci chiama a metterlo alla prova, ci chiede di provarlo, dicendoci: provatemi e vedrete tutto quello che io farò per voi. Questo il Signore ce lo dice in Malachia, al capitolo 3, versetto 10. Leggiamo: portate tutte le decime alla casa dell'Eterno, del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, cibo spirituale, decime spirituali, il Signore ci chiama a portare, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non apro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Ecco quello che il Signore ci chiede di camminare con Lui, ascoltandolo nella Sua parola e mettendo in pratica la Sua parola il più possibile, stando del tempo davanti a Lui. Oltre ad altro, diamo la decima del tempo al Signore, stando davanti a Lui. Assaggeremo sempre di più la comunione con Lui. Il Signore, in Geremia, in diversi passi, ci ammonisce dicendo: io vi ho chiamati fin dal mattino, ma voi non avete voluto. Nell'episodio di Marta e Maria, il Signore Gesù ammonisce Marta dicendo: Marta, Marta, tu ti affaccendi in molte cose, ma Maria ha scelto la parte buona che non le sarà mai tolta. Il Signore in Geremia dice al mattino. Invece nel discorso a Marta e Maria il Signore Gesù non mette un orario, non mette nessun orario, dice solo che dobbiamo scegliere la buona parte, cioè Lui, prestare un tempo con Lui nella nostra giornata. Quindi in tutta la nostra giornata scegliamo un tempo per stare col Signore, per stare con Lui. O la mattina, io lo faccio non proprio di prima mattina, mi metto davanti al Signore con la preghiera e poi faccio qualche cosa, poi sempre in mattinata mi metto davanti al Signore e sto davanti al Signore. Poi lo faccio anche il pomeriggio, poi se riesco anche la sera, se mi sento bene anche la sera. Bene, molti di noi lavorano, moltissimi di noi lavorano, quasi tutti, siamo pochi in pensione. Ecco, nell'occasione del fatto di Marta e Maria, il Signore non mette nessun orario, proprio perché sa che ci sono tanti dei suoi figlioli che hanno degli impegni da mantenere col lavoro. A Lui gli basta la mattina, gli basta anche solo la preghiera. Se non sia proprio te, magari ci sono fratelli che lavorano lontano, ci vuole molto tempo per arrivare al lavoro. Gli basta magari solo anche la preghiera, un tempo per la preghiera. Poi, durante la giornata, c'è un po' di tempo, passare il tempo col Signore. La sera, un altro po' di tempo, passarlo col Signore. Io quando lavoravo, delle volte andavo lontano a lavorare. Andavo al fossatone di Budrio. Ci voleva del tempo per arrivarci. Però la mattina, minimo la preghiera. Poi andavo a lavorare. Però poi c'era lo spacco a mezzogiorno e l'una per il pranzo. Io mezz'ora pranzavo, l'altra mezz'ora mi appartavo, come facevo anche a Bologna, una traversa di via Indipendenza. La prima mezz'ora mangiavo, la seconda mezz'ora mi mettevo davanti al Signore. Il Signore ce lo dà lo spacco per poterci stare davanti a Lui. Poi la sera, ogni tempo è buono. Quindi in tutta la nostra giornata scegliamo un tempo per stare con Lui. O la mattina, o il pomeriggio, la sera. Ogni tempo è buono per stare col Signore. Dimostriamo la nostra fede in Lui. Così stiamo in comunione con Lui. In questo modo non ci assalgono i timori di questa vita terrena. Tornando a Gefete, fratelli e sorelle, lui, uomo di fede, pagò molto caro il voto che fece al Signore. Geffete mantenne il giuramento che fece al Signore, sacrificò la sua unica figlia al Signore, ma sicuramente ne portò il dolore per tutta la sua vita. Il Signore ci dice che è meglio non fare voti e non fare giuramenti, né per il cielo né per la terra. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori, fratelli e sorelle, perché a me personalmente queste riflessioni mi fanno veramente del bene, perché vedo cose che prima non vedevo, anche se sono cose piccole, però il Signore poi le ingrandisce, le fa diventare grandi nel mio cuore, perché il Signore ci fa vedere una piccolezza che prima non vedevamo, ma Lui la ingigantisce, perché queste piccolezze in realtà sono delle cose grandi, meravigliose, cose che noi, se non stiamo davanti a Lui, non riusciremo a percepire. Perché più stiamo davanti a Lui e più la sua parola parla, più parla al cuore, più passiamo del tempo a meditare, a stare in silenzio davanti al Signore dopo aver pregato, e più il Signore parla, ci ammaestra. Mi è successo proprio l'altro, se non erro l'altro io, martedì, quando l'ho detto martedì, che la prossima meditazione che il Signore mi vuol far fare sarà sulla fede di Sansone. Ancora non l'ho cominciata perché ho avuto questi problemi, la chema e tutto il resto, ma il Signore poi un pomeriggio mi ha messo dei pensieri sulla fede di Sansone, perché mi ricordo qualche versetto, e mi ha fatto vedere il fatto dove lui contende un po' con i genitori quando dice, quando Sansone vuole prendere moglie e sceglie una Timnea, i genitori dicono: ma non c'è una delle figlie di Israele che tu possa prendere in moglie. Al di là del fatto che tutta la vita di Sansone, dalla pancia di sua madre fino alla sua morte, era tutto nel programma del Signore, però i genitori dicono: ma non c'è una figliola di Israele che tu puoi prendere in moglie? E Sansone cosa dice al padre? Prendimi quella, poiché mi piace. Bene, il Signore con due parole, perché ha scelto una filistea e poi perché dice poiché mi piace. Su queste tre parole il Signore mi ha fatto passare fuori un pomeriggio. Non ho ancora scritto niente, ce l'ho tutto qui. Ma sono stato veramente con una pace meravigliosa, straordinaria. Ma cosa vogliamo più dal Signore? Siamo noi degli incoscienti quando perdiamo del tempo inutile, magari, che possiamo passare con Lui, lo andiamo a passare da un'altra parte. E non è colpa del Signore, è colpa nostra, e lo dobbiamo confessare questo. Fa parte della nostra fede. Quanto ci accorgiamo che potevamo passare un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora in più col Signore, e non l'abbiamo fatto. È peccato, e lo dobbiamo confessare, non è una cosa da nulla. E se, quando il Signore ce ne fa accorgere, lo confessiamo, ci dà un'armonia straordinaria al Signore. Così badiamo bene per la prossima volta. Ecco, fratelli e sorelle, nella semplicità delle cose che io ho scritto, io ci vedo proprio lo Spirito del Signore che mi parla attraverso questi passi che ho citato. Queste poche riflessioni che ho fatto io personalmente con la mia testa, posso essere anche sconnesso, però a me mi parlano tanto e mi dà una gioia e una felicità immensa, una serenità straordinaria, al di là di tutti i problemi che ho. Adesso, domani dovrò fare la chemia, per le 9:30 devo trovarmi all'ospedale. Bene, domani, se ci sono, se il Signore mi fa alzare dal letto, verso le 8:30 mi preparo per andare in ospedale e fare la chemia. Basta. L'altra volta mi sono portati 3-4 Vangeli di Giovanni, uno l'ho lasciato giù, dove si entra, un altro l'ho messo nel reparto oncologico, e un altro quando stavo facendo la chemio, che leggeva il giornale, gli altri che erano con me, qualcuno leggeva il giornale, qualcuno guardava fuori, qualcuno così, e ha detto: io leggo questo. Ho fatto vedere. Le due infermiere che mi filavano l'ago e preparavano la chemio hanno visto che io leggevo il Vangelo di Giovanni. L'ho letto chissà quante volte. Me lo sono riletto un'altra volta. Me lo rileggerò anche domani. Mi porto anche un libro cristiano per poter passare il tempo, perché ci vorranno L'altra volta ci sono voluto 4 ore e qualcosa, adesso forse ci vorrà un po' di più perché la chemia è più forte, man mano aumentano le dosi. Voglio passarlo col Signore questo tempo, sorridendo, guardando gli altri, sorridendo e pregando per loro. Amen.